Che cos'è un lavoro da uomini? Me lo chiedo da quando a 4 anni mi domandarono per la prima volta che cosa volevo fare da grande. Voglio fare i vestiti da sposa, uguale a zia Elide, risposi convinto. Unico maschio in una famiglia con 4 figlie femmine. Mi accorsi subito che quella non era la risposta che ci si aspettava da me. Ma non è un lavoro da uomini, scoppiò a ridere mio padre. Perché no? Chiesi tutto mortificato. Mia madre mi prese in braccio per consolarmi. C'è tutto il tempo per cambiare idea, mi sorrise, asciugandomi i lacrimoni. Il tempo, però, non cambiò proprio nulla. La boutique di zia Elide, che vestiva le spose del paese, era e restava il mio posto preferito. Da che ero nato, mia madre lasciava da lei me e le mie sorelle quando aveva delle commissioni da sbrigare. Io preferivo i ritagli di stoffa e di merletto a qualunque altro giocattolo. Avevo imparato prestissimo a cucire, osservando le dita esperte della zia, che ancora lavorava tutto a mano e consegnava di persona l'abito in casa della sposa il giorno del matrimonio, come era nell'uso antico. Grazie a quell'apprendistato, a soli 5 anni, avevo creato il mio primo modello esclusivo, con tanto di velo e strascico, per la bambola di mia sorella Agata. «È bellissimo!» avevano gridate invidiose le altre sorelle e le cuginette. Io mi ero ritrovato con una serie di ordinazioni da fare invidia alla zia. Era chiaro che avevo un talento innato, un vero e proprio dono, come disse ammirata zia Elide, che però aggiunse subito: un bel fiore, ma nato nel giardino sbagliato, ti porterà dispiacere. I dispiaceri, in effetti, arrivarono presto. Sento ancora nelle orecchie i risolini e i mormorii che accompagnarono la lettura ad alta voce del mio tema su come passavo il tempo libero. Cucio vestiti per le bambole delle mie sorelle, avevo scritto con la sincerità dei bambini. Ma come? E le macchinine, il pallone, la lotta? Era intervenuta ridendo la maestra. O forse con 4 sorelle femmine non sai come si gioca da maschio? Il mio aspetto delicato e i miei modi gentili ed educati non potevano che peggiorare la situazione. Risatine, battute volgari, gesti di scherno diventarono ben presto l'unico rapporto che avevo con i miei coetanei. Per mia fortuna, però, oltre ai lineamenti eleganti e alle dita abili, la natura mi aveva regalato una testa e un carattere che, anziché di merletto, sembravano fatti di sasso. Forte del mio talento e della mia passione, maturai presto l'intenzione di andare diritto per la mia strada, a costo di sfidare il mondo intero e i suoi ridicoli pregiudizi. Pregiudizi che non risparmiavano nemmeno chi voleva mostrarsi moderno e aperto. Io dico che non c'è niente di male se a un ragazzo piacciono gli uomini, se ne uscì un giorno mia sorella Agata, mentre disegnavo uno dei miei modelli sul margine del libro di scuola. E si capisce che non c'è, alzai gli occhi meravigliato. Ma che c'entra adesso? Se anche ti piacevano gli uomini, io ti volevo bene lo stesso, sorrise lei. Appoggiai la matita e la guardai perplesso. E se mi piacciono le donne, mi vuoi bene lo stesso? Agata sembrò confondersi. Ma io credevo... E credevi sbagliato, risi, dandole un bacio sulla fronte. Ma ti voglio bene lo stesso. Zia Elide, da parte sua, non perdeva occasione per farmi sentire il suo appoggio. Ma di che ti lamenti? Diceva mia madre. È serio, è lavoratore, è onesto. Preferivi un figlio come quello di Giacomo, che alla sua età è già stato in galera? Mia madre sospirava. Mio padre faceva la faccia scura. Tra silenzi e sospiri terminai le scuole superiori. Appena presa la maturità con il massimo dei voti, mi presentai dai miei genitori. Da lunedì lavoro nell'atelier di zia Elide, annunciai. Se cercate di impedirmelo, ho già la valigia pronta per salirmene al nord. L'idea di un figlio lontano sgomentò mia madre. Tutto d'un tratto diventò la mia maggiore alleata. Per l'amor di Dio, lasciagli fare quello che vuole, disse a mio padre, con tono di supplica. Lui aggrottò la fronte, combattuto tra lo scherno del paese e il suo affetto per me. E sia, concesse alla fine. Sarà quel che Dio vorrà. Dio volle che con il mio aiuto la boutique della zia Elide andasse meglio di prima, al punto da poter cucire, oltre agli abiti da sposa, anche quelli di damigelle e invitate. E fu proprio per un abito da cerimonia che si presentò un giorno in bottega una ragazza che pareva uscita da una fiaba, con la pelle color del latte e 2 labbra più rosse delle amarene mature. Il modello è questo, disse porgendomi il ritaglio di una rivista di moda, e il nome è Beatrice F. Non aveva bisogno di presentarsi. Come tutti i ragazzi, anch'io conoscevo il suo nome fin dalle scuole medie. Con quei riccioli neri e gli occhi che brillavano sotto le ciglia scure, era considerata la ragazza più bella del paese fin da quando era poco più che bambina. Guardai il ritaglio che mi tendeva e non riuscii a nascondere una smorfia. «Questo colore per te non va bene», dissi restituendolo. La guardai con occhio professionale, aggrottando la fronte. «Anche il modello è sbagliato, con questa vita alta e la gonna lunga. Per te ci vuole una cosa che metta in risalto il personale». Presi una matita e schizzai in fretta un abito in stile anni 50, con il collo a scialle che si avvitava per sottolineare la vita stretta e si allargava poi in una gonna a corolla. Per il colore puoi scegliere il rosso o il rosa, come preferisci, ma lascia perdere quel verdino, ti farebbe una faccia da morta. Beatrice era stata a sentire con una faccia tra il curioso e il divertito. E va bene, si decise. Quanto ci vorrà? Una decina di giorni da quando le misure, risposi, annotando l'ordinazione. Gli occhi scuri di Beatrice presero un'espressione maliziosa. Per le misure mi devo spogliare. Alzai dal foglio una faccia in fiamme. Per le misure ci vuole zia Elide, balbettai. Ma oggi è fuori, devi tornare domattina. Beatrice mi squadrò con un sorrisetto. Sei carino, disse. Peccato che non ti interessi uscire con me. Sentivo quel genere di battute da talmente tanti anni che ormai non ci facevo più nemmeno caso. Stavolta però, dette dalla bella bocca di Beatrice, mi sembrarono una macchia nera su un bel quadro e il mio imbarazzo si mutò in rabbia. Hai ragione, non mi interessa uscire con te, sbottai. Anche tu sei di quelli che pensano che un vero uomo puzza, bestemmia e sputa? Vuol dire che ti meriti un fidanzato che puzza, che sputa e bestemmia. Beatrice rimase paralizzata dallo stupore, con gli occhi fuori dalla testa. Afferrò il suo ritaglio di giornale e si precipitò fuori, sbattendo la porta. Con le mani che mi tremavano per la rabbia, feci incoriandoli il disegno del suo vestito. «Stupida!» digrignai. «È stupido io che mi metto a discutere con te!» Dopo quella scena, l'ultima cosa al mondo che mi aspettavo era di ritrovarmela in boutique la mattina dopo, con la zia Elide che si annotava le sue misure, mentre lei si rivestiva in camerino. «La signorina dice che le hai proposto un modello ieri», disse la zia, ma io non ho trovato né disegno né ordinazione. In fretta e furia cercai le matite per buttare giù lo schizzo del giorno prima, mentre la zia chiedeva a Beatrice che colore preferisse. «Rosa o rosso?» rispose Beatrice. «Sono quelli che mi stanno meglio». «Giusto», approvò la zia Elide, e sparì nel retrobottega per cercare i campioni. Con la testa china sul disegno, cercavo di evitare di guardare Beatrice, che faceva finta di studiare le stoffe in vetrina, e invece non mi levava gli occhi di dosso. «Lo diresti mai che so smontare un carburatore?» disse all'improvviso. Non alzai nemmeno la testa dal foglio. «Non ho tempo per le prese in giro», la liquidai. «Sto lavorando». Beatrice alzò una mano nel gesto solenne del giuramento. «Non ti sto prendendo in giro. Ho imparato da mio padre meccanico. Se vieni oggi pomeriggio in officina, ti faccio vedere». La zia rientrò con le stoffe, tra cui Beatrice scelse una seta con una bella fantasia a fiori. «Ti aspetto nel pomeriggio allora», salutò con un sorriso amichevole. Fu proprio quel bel sorriso, che non sembrava avere nulla di malizioso né di canzonatorio, a convincermi a passare dalle parti dell'officina quel pomeriggio. La serranda era mezza abbassata e il cartello diceva che era un giorno di riposo. «Che scherzo divertente», pensai amareggiato, ma proprio in quel momento, da sotto la serranda, fecero capolino i ricci scuri di Beatrice. «Alla buon'ora», disse, afferrandomi per il braccio e trascinandomi dentro. «Posso venirci solo quando siamo chiusi», mi spiegò. «Mio padre altrimenti non mi dà il permesso, dice che non è un posto per ragazze». Era ingolfata in una tuta blu da meccanico, striata di grasso nero, con due guanti gialli troppo grandi per le sue mani. «Questa l'hanno portata oggi», disse indicando una moto di grossa cilindrata. «Ora ti faccio vedere». Salì sulla moto e la accese. «Lo senti com'è acuto il rumore? E com'è metallico? Vuol dire che c'è sporcizia e ci passa poca aria». Prese pinza e cacciavite e si mise a maneggiare tra pezzi di carrozzeria e filtri dell'aria, indicandomi ogni cosa come una maestra con l'allievo. I suoi gesti erano straordinariamente precisi ed esperti. Più che un meccanico, somigliava a un musicista che accordava il suo strumento prima del concerto. Rimasi a guardarla in silenzio per tutto il tempo, mentre lei mi raccontava di quando aveva truccato il motorino. «Vedessi come filava», rise, «ma mio padre me lo sequestrò subito». Avviò di nuovo la moto per farmi sentire adesso come cantava. «Non vorrei farlo di lavoro, però», aggiunse. Di lavoro voglio fare la professoressa di matematica. Questa è solo una passione. Mi strizzò l'occhio. Però pensa che effetto se arrivo a scuola su una moto come questa. Tutto ad un tratto si fece seria. Sei il primo a cui racconto queste cose, sai, disse. Nella sua tuta senza forma, con le guance sporche di grasso, mi sembrò più graziosa di quanto fosse mai stata. Ora ci usciresti con me? Sorrise. Si capisce, sorrisi anch'io. Almeno se mi si ferma il motorino, sono sicuro di non restare a piedi. Per il nostro primo appuntamento, Beatrice scelse una gita al mare, che distava dal nostro paese una decina di chilometri. Seduti a un tavolino sotto il sole ancora caldo di settembre, con il mare che luccicava come la seta, mi sorpresi a raccontarle del brivido che correva nelle mie dita quando avevo in mano ago e filo, che doveva somigliare a quello del pittore quando prendevo pennello e tavolozza. Invece che dipingere coi colori, io uso le stoffe, i bottoni, i pizzi. Un vestito può essere un'opera d'arte, con in più il fatto che è un'opera d'arte su misura, fatta apposta per quella sposa, con i suoi colori, il suo carattere, la sua vita, le spiegavo. Sull'orizzonte le nuvole del pomeriggio si allungavano sottili come un velo ricamato. Più di tutto mi piacciono i vecchi modelli, che si vedono nelle foto di un secolo fa. Ne ho trovato uno bellissimo, con un bordo di tulle che pare spuma di mare. Non vedo l'ora di copiarlo. Beatrice mi ascoltava interessata, come mai nessuno prima, nemmeno la zia Elide. «Vedrai, quando avrai il mio vestito, lo sentirai che è differente da quello del negozio», le assicurai. «Ne sono sicura», sorrise. «Non vedo l'ora di metterlo». Il motorino non fece capricci e la riaccompagnai che già il sole calava. A quell'ora l'intero paese passeggiava nel corso, per quello che da noi si chiama lo struscio domenicale. Al nostro passaggio la folla si aprì in un crescendo di mormorii e di sguardi curiosi. Davanti a tutti quegli occhi pettegoli la salutai solo con un sorriso. «Ci vediamo domani in bottega per la prima prova», dissi. Per tutta risposta Beatrice mi stampò un bacio sulle labbra, prima di sparire nel suo portone con mezzo corso ammutolito a guardare. Il giorno dopo la trovai che mi aspettava davanti alla bottega chiusa. Ero troppo impaziente di vedere com'è il mio vestito, sorrise. Il capo era solo imbastito, ma già si poteva vedere quanto modello e colore le stessero a pennello. «È bellissimo, pare un fiore», batté le mani come una bambina. Il pensiero di Beatrice mi accompagnava dal mattino alla sera. Mentre lavorava al suo vestito, rifinendo a mano ogni dettaglio, mi pareva di avere lei tra le braccia, con quei suoi riccioli neri e quelle labbra color delle amarene. Senza accorgermene, rallentavo il lavoro per avere la scusa di vederla una volta di più per le prove e per continuare a fantasticare accarezzando il suo vestito. Anche in casa, l'argomento principale di conversazione erano le voci che correvano sul mio conto, questa volta tinte di invidia e di incredulità. «Ma è vero che ti sei zitto con la figlia di Beppo Meccanico?» fece tanto d'occhi mia madre, alle cui orecchie erano arrivate le straordinarie notizie. «Non correte», risi. «Ci sono uscito una volta e già tutti ci danno fidanzati». La settimana finì e terminò anche il mio lavoro di cucito. Quando Beatrice lo provò, ammirandosi allo specchio, gli occhi le luccicarono di entusiasmo. «È stupendo», disse, guardandosi allo specchio. «Sarò più bella della sposa». Zia Elida esaminò con occhio professionale se ci fossero piccoli difetti o pieghe da aggiustare. «È perfetto, e le sta benissimo», approvò infine. «Pare un'attrice del cinema». Mi scompigliò i capelli con un gesto affettuoso. «Ha visto, signorina, quanto è bravo il nostro Carmine?» Il campanello sopra la porta annunciò una cliente e zia Elide ci lasciò soli. «È vero, sei bravissimo», sorrise Beatrice, che non si stancava di ammirarsi nel suo abito nuovo. «Quando mi sposo, il vestito me lo faccio fare da te senz'altro». «Ma non se ne parla nemmeno», sbottai. Beatrice distolse finalmente lo sguardo dallo specchio. Il sorriso le appassì sulle labbra. «E perché?» mormorò. «Ma come? Non lo sai?» risposi. «Lo sposo non può vedere il vestito prima del matrimonio. Porta sfortuna». Beatrice scoppiò a ridere, con quella sua bocca tanto bella. La presi tra le braccia, tra il frusciò della seta del vestito, e mi chinai a baciare le sue labbra da marena.